Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Vi ricordate quando con Il mondo suona così vi ho portati a Cuba, Zanzibar e Giamaica? No? E infatti non l'avevo ancora fatto. Per fortuna è uscita la nuova stagione di Il mondo suona così, il podcast di viaggi dove vi porto in giro per il pianeta tirandovi per le orecchie.
Ma nel senso che sei arrabbiato?
Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito.
Ah, ho capito. Sei simpatico.
Il mondo suona così, una produzione Voice in collaborazione con Eden Viaggi. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di cose molto storiche e oggi vi voglio raccontare la storia di Amelia Earhart, sicuramente la più famosa aviatrice del mondo. Non la migliore forse, ma sicuramente la più famosa. Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, 7 giorni su 7, ti spiega, ti racconta qualche cosa e un giorno alla settimana, oggi per essere precisi, lascia posto a cose molto storiche. Dove appunto? Beh, non ve lo devo spiegare, è abbastanza chiaro il titolo, no?
The star of American Woman Flyers has done it again. She already holds the record from coast to coast and now she has bettered her own mark by nearly 2 hours. Lady Lindy sure can get there in a hurry.
Amelia Earhart è considerata la pioniera dell'aviazione al femminile. E perché lo è stata, in realtà? Ma come dicevo all'inizio, aveva un sacco di qualità, fra cui sicuramente il coraggio. Non era una grandissima aviatrice, come vedremo. Anche se imputare a questo il fatto che sia scomparsa a un certo punto nell'oceano mi sembra riduttivo, ma andiamo per parte.
And I wasted probably 2 hours by going off my course and landing in Amarillo.
Amelia nasce nel 1897 in Kansas. È la maggiore di 2 sorelle. Il padre fa l'avvocato per le ferrovie. Il padre è un personaggio importante nella storia di Amelia, beh, ovviamente, nel senso che, oltre ad essere suo padre, in realtà ha anche una serie di problemi, povero uomo, fra cui una devastante dipendenza dall'alcol che più di una volta porterà numerose difficoltà alla famiglia. Sono una coppia tira e molla i suoi genitori. Si separano, poi si riuniscono, poi divorziano di nuovo, insomma, è un po' un casino. La prima volta che Amelia vede un aereo è nel 1907 alla fiera dell'Iowa e la sua reazione è... niente, in realtà non gliene frega nulla, ma perché in verità in quel periodo sia le automobili che gli aeroplani sembravano una cosa più... passeggera che altro. Non si aveva ancora la certezza che si stesse guardando al futuro del trasporto, quanto più a una sorta di curiosa novità. C'è anche da dire che era piccolina, poverina, aveva 10 anni. I primi anni della sua vita, comunque, sono appunto caratterizzati dal fatto che la famiglia è abbastanza incasinata. Non ci sono racconti o storie di violenze o abusi, ma sicuramente la situazione non è particolarmente rilassante. Amelia per tutta la vita, in realtà, giocherà il difficilissimo ruolo di tentare di fare da collante fra sua madre e suo padre, facendo un po' da cuscinetto e cercando di mitigare gli scazzi, e ce la farà a volte sì, a volte meno, sempre ammesso che appunto fosse il suo ruolo. Comunque è nel 22 che incontra il suo primo aereo per davvero, nel senso che ci sale sopra e ci fa un volo. Allora, quando Amelia andava a scuola, stava finendo il liceo, siamo sul finire della Prima Guerra Mondiale. Decide di mollare gli studi per arruolarsi come infermiera volontaria. È in questo periodo che ha contatto con una serie di, sopravvissuti alla Prima Guerra Mondiale, ma anche un casino di piloti sopravvissuti, per cui inizia a sentire racconti d'aviazione. Ed è lì che comincia la sua fascinazione verso il mondo del volo. Poi, appunto, nel 22 col padre va a un circo volante, che era una cosa che si usava ai tempi, cioè piloti che viaggiavano in giro per l'America, in genere a bordo di biplani, e che si fermavano ogni tot a fare il circo, fondamentalmente, quindi a fare acrobazie, esibizioni e ovviamente a caricare passeggeri a un costo neanche tanto moderato, a dir la verità, per fare un giro sull'aeroplano e guadagnandosi così da vivere. Nella sua biografia, Amelia racconta che già dai primi secondi di volo capisce che quello è il suo destino e quindi decide di iscriversi alla scuola di volo. Costa $500, si iscrive certa che il padre pagherà e il padre le dice no tata, non ho i soldi per pagarti la scuola di volo. Per cui Amelia mette in gioco una delle sue qualità principali, cioè quella di essere assolutamente eclettica e versatile. Fa dei lavoretti, fra cui la camionista, la fotografa, la telefonista e la stenografa. Prende lezioni da un'altra aviatrice, Anita finita Snook. Dopo 10 ore di volo, che a me sembrano davvero poche in realtà, fa il suo primo volo da sola. E la sua vita prende quella piega lì. Diventa un'aviatrice al 100%. Si taglia i capelli, si veste solo con le giacche di pelle, va in giro sporca d'olio motore e riesce anche a comprarsi un piccolo aeroplano, un biplano Airster, il secondo Airster mai prodotto. Nel 1924 i suoi genitori divorziano definitivamente e lei molla tutto perché stava vivendo in California, a Los Angeles, che era un po' la patria dell'aviazione civile di quei tempi, e va a vivere con la madre a Boston. Aveva mollato l'università, riprova con l'università, questa volta ingegneria, aveva provato con biologia, ma niente, prende brutti voti e quindi decide di ritirarsi. Poi riprova all'MIT, ma non la prendono nemmeno. Non riesce a pagarsi da vivere volando, ovviamente, perché non è più una pilota professionista, non fa il circo, per cui diventa un assistente sociale. Quando a un certo punto viene coinvolta in una piccola grande impresa, cioè fare la traversata transatlantica, quindi volare verso l'Europa, non come pilota in realtà, come copilota, nemmeno in realtà, un ruolo minore, è la terza dell'equipaggio. Però è lei, è donna, e quindi funziona da un punto di vista di immagine della stampa, e questa cosa le dà una grandissima notorietà e scrive la sua prima autobiografia. Diventa amica prima e poi fidanzata e poi moglie di Putman, un grosso editore di New York, che le dà una grandissima mano per quanto riguarda appunto quella che è la sua immagine pubblica, quella che oggi sarebbero i social in realtà. Riprende a volare da sola e inizia a rompere record di velocità, record di quota, e non solamente in quanto donna, sono record assoluti. Ne rompe 7, per essere precisi. Putnam intanto aiuta a costruire il personaggio intorno ad Amelia, diventa Lady Lindy, così la chiama lui e così la chiama la stampa, cioè come Lindbergh, l'aviatore più famoso del mondo probabilmente. A un certo punto Amelia Earhart è così famosa che gira con la scorta quando ci sono gli incontri pubblici, perché è assediata dalla folla, tutti vogliono fare la foto, esattamente come adesso, solo che i selfie sono molto ma molto più lenti. È un vero personaggio pubblico, diventa stilista, vende la sua linea di vestiti e la sua linea di valigie e il suo stile, capelli corti, vestiti maschili eccetera, è celebre e imitato ovunque. Inizia addirittura a scrivere per Cosmopolitan lei a un certo punto. Nel 35 è la prima donna a viaggiare da sola dalle Hawaii alla California, in aereo si intende. Ed è il momento in cui scrive la sua seconda autobiografia. Insomma, è veramente un pezzo grosso. E nel 1935, all'età di 38 anni, il 20 luglio per essere precisi, parte per il suo ultimo record, ovvero il giro del mondo. Non lo fa da sola, è complicatissimo fare una cosa del genere. Si fa accompagnare da un navigatore che si chiama Fred Noonan. Dietro l'impresa ci sono un sacco di sponsor, naturalmente. Il viaggio si farà a bordo di un Lockheed Electra bimotore, un aereo con una forma molto caratteristica, che oltre ad avere appunto due grossi motori a elica, ha anche due code, il che lo rende abbastanza iconico. Partono, ma non fanno molta strada in realtà, perché al secondo atterraggio Amelia cicca qualcosa e devasta l'aereo. Non si fa male a nessuno, non c'è un incendio, la devastazione dell'aereo è relativa, nel senso che è riparabile, però va rimandato in fabbrica alla Lockheed per essere ricostruito di base. Ripartono poco dopo, cioè appena possibile, e la prima parte del viaggio funziona. Putnam, suo marito, le aveva chiesto di mandargli gli scritti del diario di bordo a ogni tappa, in modo che potesse intanto lui editarli e poi pubblicare un instant book non appena lei avesse concluso l'impresa. Per dire, Putnam era uno dritto, era abbastanza capace di fare comunicazione. Non è un viaggio facile, ovviamente, al di là dell'impresa che di per sé naturalmente è un casino, se non sarebbe un'impresa, sarebbe un viaggio turistico. Incontrano tutta una serie di sfortune, problemi tecnici, l'aereo va riparato, però riescono prima ad arrivare in Africa, andare oltre, arrivare fino nell'estremo oriente, affrontando anche delle tempeste, delle condizioni meteorologiche terrificanti, ma ce la fanno fino a che manca l'ultimo pezzettino. Devono arrivare a Howland Island, quella che era stata la prima tappa del primo viaggio, perché nel secondo tentativo decidono di partire al contrario rispetto a quello che era il programma iniziale.
Only a short time ago, Amelia Earhart checked over every detail of her $80,000 flying laboratory in preparation.
Le ultime testimonianze raccontano del navigatore Fred Noonan che la sera prima beve come un porco alla festa prima della partenza, ma non si sa se questo abbia in qualche modo un peso in quello che sarà poi l'esito del viaggio. Alle 10 del mattino del 2 luglio del 1937, Amelia Earhart affronta il suo ultimo decollo. I testimoni raccontano che l'aereo non parte benissimo, fa fatica a prendere quota, è probabilmente probabilmente molto pesante.
Oltretutto i due viaggiano in modo molto scomodo, nel senso che il Lockheed Electra è stato customizzato per quest'impresa e molto dello spazio interno viene dedicato a dei serbatoi supplementari, per cui il navigatore comunica con Amelia attraverso dei bigliettini che si mandano da una parte all'altra della cabina spingendoli con un bastone di bambù, insomma non sono esattamente una di fianco all'altro, cosa che probabilmente non rende l'esperienza particolarmente piacevole. Fatto sta che l'ultima comunicazione radio che riescono a fare è quella in cui Amelia dice che stanno finendo il carburante e che devono atterrare il prima possibile. A Howland Island non arriveranno mai, come è noto. Ora, ci sono tutta una serie di teorie del perché questo sia accaduto. Una prima causa potrebbe essere il fatto che nella riparazione, dopo il primo tentativo di viaggio, alla Lockheed hanno deciso di togliere alcune parti dell'aereo per cercare di compensare l'appesantimento dei serbatoi supplementari. Una di queste cose che hanno tolto è un'antenna che avrebbe potuto aiutare le comunicazioni in caso di pericolo, ma questo non lo sapremo mai. Un'altra teoria è che, e qua potrebbe entrare in gioco anche la presunta ubriachezza del navigatore, che a un certo punto, passando la linea del fuso orario delle 12 ore, si siano dimenticati di aggiornare il calendario e che quindi abbiano cannato la navigazione in base alle stelle e che in pratica abbiano fatto un giro lungo perdendo carburante prezioso e non riuscendo ad arrivare a destinazione. Per 17 giorni tutta l'area è stata battuta con ogni mezzo possibile, spendendo una quantità di soldi disumana, ma senza ovviamente avere alcun successo. L'eredità culturale è stata gigantesca, anche perché in mezzo a tutte queste cose che Amelia ha fatto, è riuscita anche a essere una front woman per i diritti delle donne, si è spesa moltissimo per il suffragio universale, pur non essendo ufficialmente una suffragette. Ha dedicato moltissimo tempo anche da volontaria, facendo orientamento per le ragazze che andavano all'università per cercare una carriera, un percorso che fosse possibile. Insomma, è stata sicuramente di ispirazione per migliaia e migliaia di donne in un periodo in cui le cose erano tutt'altro che scontate da questo punto di vista. Mica come oggi! Per intenderci, era un periodo in cui il fatto che una donna si vestisse con la cravatta o coi pantaloni faceva scalpore, ecco. Negli anni 40, in un'isola vicina a quella che poteva essere la zona dell'incidente aereo, su Nukumanu Island, vengono trovati dei resti umani, delle ossa. Vengono fatti dei test e viene fuori che in realtà si tratta di uno scheletro maschile. Ma nel 2018, l'antropologo Jens, facendo ulteriori analisi, dice e dichiara che il DNA delle ossa trovate corrispondono al 99% a quello che potrebbe essere il codice genetico di Amelia Earhart. Salvo venire smentito pochissimo tempo dopo da altre ricerche che dicono che no, aveva ragione la prima volta, era di un uomo. Poco tempo fa, mentre registro questo podcast, e siamo a marzo del 2024, è stata trovata la traccia di quello che potrebbe essere effettivamente il Lockheed Electra di Amelia Earhart, non lontano da Howland Island. Come dicevo prima, l'aereo ha un profilo abbastanza riconoscibile e le immagini fatte con un ecoscandaglio sembrano poter corrispondere. Ora, è a grandissima profondità e il recupero, ammesso che sia possibile, potrebbe avvenire fra 5/10 anni, così almeno ha detto il CEO della Divisions, che è la compagnia che ha fatto queste ricerche. Forse un giorno verrà recuperato il relitto, forse un giorno scopriremo effettivamente com'è andata. Anche se purtroppo tutte le teorie che vorrebbero che Amelia Earhart sia sopravvissuta all'incidente insieme a Noonan e che abbia vissuto gli ultimi anni della sua vita su un'isola deserta in stile Castaway sembrano, ahimè, smentite dal ritrovamento del relitto. Dicevo all'inizio piuttosto impietosamente che appunto non era una grandissima aviatrice, ma lo diceva anche lei, nel senso che era molto umile riguardo le sue abilità. Per anni, dopo aver preso il brevetto di volo, si rifiutava di esibirsi nei circhi volanti perché diceva di non essere sufficientemente brava e sapeva perfettamente di avere dei limiti, soprattutto per quanto riguarda la parte di navigazione. Per quello poi scelse di viaggiare non da sola ma con Noonan a darle una mano. Era coraggiosissima sin da bambina, questo sì. Si buttava, si lanciava ed era una persona estremamente curiosa che ha provato a fare un casino di cose, quasi tutte con successo. Non per dire che si è precipitata perché era una pippa, ci mancherebbe altro, anzi, appunto, era davvero un'impresa quello che stava tentando insieme a Noonan. Viaggi del genere ai tempi erano praticamente impensabili. Ma sicuramente, appunto, è stato un personaggio pazzesco. Avrebbe potuto fare una vita agiata, inquadrata in quelli che erano gli schemi culturali dell'epoca e invece scelse di fare qualcosa di completamente diverso e maledettamente più scomodo. Quindi bella per Amelia Earhart! E che possa continuare a essere di ispirazione per un sacco di gente là fuori. Grazie dell'ascolto. Ci sentiamo domani con Cose Molto Umane.